File 25, pagina 89, capitolo 21, amaro ritorno. Dopo la fine della guerra e il rientro in patria, i deportati politici non ebbero certo un trattamento di favore. Molti tra essi, minati nella salute, abbandonati a se stessi, costretti a lunghe e periodiche degenze nei sanatori e negli ospedali, si trovarono privi di lavoro e senza un'assistenza sociale ed economica. Vivevano senza mezzi di sussistenza ai margini di una società che spesso li rifiutava, anziché riconoscere i loro sacrifici e la loro lotta contro la dittatura e le barbarie. Mentre altri paesi in tutta Europa riservavano particolare attenzione materiale e morale ai superstiti della guerra di liberazione dei lager, in Italia la macchina burocratica non completamente depurata dagli elementi fascisti frapponevano ogni tipo di difficoltà per bloccare sacrosanti diritti. L'onorevole De Gasperi, al tavolo della pace a Parigi, per ridare dignità al nostro paese, si era richiamato al contributo di sacrifici e di sangue dei combattenti antifascisti e dei deportati politici. Ma la successiva rottura dei governi di unità nazionale ed antifascista creò le premesse per il velato instaurarsi di una ignobile discriminazione contro coloro che maggiormente avevano lottato nella resistenza. Molti partigiani, privati di un posto di lavoro, furono costretti ad emigrare dal paese a cui avevano appena dato la libertà. Ancora peggiore era la situazione dei deportati politici, le cui condizioni di salute non consentivano nemmeno questa soluzione. Spesso gli apparati burocratici statali, oltre a rinviare per decenni le decisioni sulle concessioni delle pensioni di guerra, al fine di ostacolarne il riconoscimento, esigevano prove documentali impossibili, arrivando all'assurdo con la richiesta delle cartelle cliniche che, secondo loro, si sarebbero dovute tenere nei lager. Tale modo di operare, impudente, ignobile e offensivo per le nostre istituzioni democratiche, oltre che per i deportati che subivano la beffa, fu denunciato apertamente in Parlamento dall'onorevole Terracini. Non c'è quindi da meravigliarsi molto, sapendo che gran parte delle domande di pensione presentate dai pochi superstiti, 3.000 su 40.000 internati, vennero respinte con la motivazione che le malattie acquisite in tali circostanze erano state contratte non per causa eventi guerra. Oltretutto, i burocrati dei ministeri dimostrarono di non comprendere a tavolino quello che era stato il dramma vissuto dal deportato politico nei campi di sterminio nazisti e non valutarono, né valutano ancora oggi, essendoci tuttora pratiche da definire, le minorazioni subite dal nostro organismo, non solo fisiche, ma anche di altra natura, come la perdita parziale della memoria, astenie psiconervose, irritabilità, paralisi della volontà attiva, squilibri, eccetera, eccetera. Prima ancora che della mia situazione voglio citare il caso tremendamente significativo di un compagno di prigionia, Guerrino Panfili, nato a Gubbio nel 1915. Era questi stato fatto prigioniero dai tedeschi l'8 settembre del 1943, mentre si trovava rinchiuso nel carcere di Gaeta per una condanna inflittagli dal tribunale militare e quindi tradotto nel campo di concentramento di Dachau. Guerrino Panfili si presentava bene, nonostante il tempo trascorso a Gaeta, un aspetto florido, sano, robusto, 91 chili di peso. Apparteneva a quel tipo di prigionieri che i medici criminali nazisti cercavano nei lager per sottoporli ai loro esperimenti. Nel suo ruolo di cavia umana fu trovato adatto per essere infettato con il plasmodio detto Madagascar. Come altre migliaia di deportati, dopo essere stato oggetto degli esperimenti mostruosi, fu sottoposto a nuovi trattamenti per provarne i risultati. Fu una delle pochissime cavie che sopravvissero, anche se irrimediabilmente minato nella salute. Prima di rientrare, riuscì fortunosamente a recuperare le cartelle cliniche che, in questi casi, i medici assistenti del professor Schilling compilavano per seguire il decorso dell'esperimento sul corpo del prigioniero. Rientrato in Italia, il Panfili non poté che trascinarsi da un ospedale all'altro con il suo inguaribile male. La cirrosi epatica, conseguenza diretta della malattia provocata dai medici di Dachau, lo portò a morire il 30 ottobre 1959. Lasciava una vedova e due figli. Finito il suo dramma umano, iniziava il capitolo della burocrazia. La richiesta di pensione che venne negata e i successivi ricorsi presentati in via gerarchica fino alla Corte dei Conti non diedero esito positivo, malgrado l'intervento assiduo dell'Associazione degli ex deportati. Evidentemente, nel nostro paese c'è vedova e vedova, e ciò che venne negato alla sventurata moglie di Guerrino Panfili fu invece concesso, e in misura assai più cospicua, a Rachele Guidi, vedova Mussolini. Analogamente si potrebbero aggiungere altri gravi episodi di ingiustizie consumate verso i deportati. Mi limiterò al mio caso personale, risoltosi positivamente dopo 37 anni dalla fine della deportazione. Alla Corte dei Conti, dove la pratica era rimasta pendente, le decine di documentazioni, come quella del dottor Lorenzini, medico condotto di Paluzza, che dal giorno del rimpatrio mi ebbe in cura per pleurite basale bilaterale, ulcera gastroduodenale, stato cachettico accentuato, quella dell'assessore alla sanità membro del CLN, che denunciava apertamente il grave stato di salute e gli aiuti dati, la testimonianza dei compagni di prigionia, lato notorio a rogito del dottor Lepre, diventato poi parlamentare, dove una decina di persone del paese attestavano le condizioni di salute prima e dopo il rientro della prigionia non costituivano prove valide. Nel sufficiente era apparsa la dichiarazione di attestazione di ricovero del direttore del luogo di cura per malattie polmonare a Villa Centa, a Varazze. Come non bastavano le decine di referti medici ed ospedalieri a seguito dei continui ricoveri subiti, dove veniva evidenziato il netto collegamento patologico e cronologico con i patimenti sofferti in prigionia. Neanche l'intervento dell'associazione ex deportati era servito a nulla. Il Collegio Medico Legale di Roma aveva ipotizzato che la malattia avrebbe dovuto risalire agli anni 1964-1965 e ciò addirittura in netto contrasto con quanto accertato dalla Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Udine nel 1954, che confermava esattamente quanto già dichiarato dal primo medico curante, dottor Lorenzini. Dopo diverse udienze e rinvii, la Corte dei Conti non sentenziava ancora per le richieste documentali più pretestuose. Ma, a parte l'invalidità fisica contratta nei campi di sterminio di Dachau, di Allach, di Markirk, Trotzberg, ciò che maggiormente siffatto riconoscimento avrebbe dovuto lenire è una invalidità ben più grande e grave che nessun certificato o carta legale o attestazione può mai far intravedere. Parlo di una invalidità spirituale che mi ha bloccato psicologicamente, lasciandomi fermo a quell'indimenticabile triste periodo che mi ha impedito di essere me stesso, di vivere normalmente, di costruire la mia vita serenamente, che mi ha fatto diventare irrequieto, tutto scatti, nervoso, con sbalzi di umore indubbiamente inconcepibili ad un osservatore. Ancora oggi permane un tormento che non mi abbandona e mi impedisce di calmarmi e che rinnova quasi ogni notte con incubi, fatti di ombre sinistre dei capò, degli SS, dei cani ringhiosi, dei compagni massacrati, sogni ed orrori che il tempo non ha sopito, ma sembra anzi ingigantire nelle insonnie, nei dormivegli angosciosi. Per un dramma di 14 mesi che sono diventati tutta un'esistenza. Pagina 91.